Cari amici, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con il programma Una porta sull'anima. Oggi, come tema per il nostro incontro, ho scelto un tema importante, un tema proprio di capitale importanza per noi: il potere di guarigione che si libera ogni volta che incontriamo veramente Gesù. Un tema grosso, come potete vedere. Proviamo ad andare alla radice della questione. Cercheremo di capire che cos'è la guarigione, cosa voglia dire guarire, ma soprattutto ci chiediamo perché l'incontro con Gesù guarisce. A questa domanda potremmo rispondere in modo un po' scontato, no? quasi banale, cioè la risposta più ovvia e immediata che viene subito da rispondere a tutti è: beh, è ovvio che lui guarisca. Gesù è il figlio di Dio, Gesù è Dio. E dunque a lui nulla è impossibile, è onnipotente. Qui però ci stiamo chiedendo un'altra cosa, cioè ci stiamo chiedendo cosa accade dentro di noi, cosa produce quell'incontro con Gesù che distrugge, combatte, sconfigge non soltanto la malattia fisica, come la cecità, le paralisi, la lebbra, no? Tutte quelle testimonianze di guarigione che vengono riportate nei Vangeli, ma distrugge soprattutto la malattia spirituale, che è poi la ragione principale, no? per cui il Signore è venuto al mondo, liberare l'uomo dalla schiavitù dello spirito. Noi lo sappiamo che la guarigione del corpo non implica necessariamente la guarigione dello spirito. Molti miracolati tornano al peccato, e questo Gesù lo sa. È per questo che osserviamo sempre nel Vangelo che il Signore dà valore alla conversione, piuttosto che a intervenire solo sulle infermità fisiche. E ci chiediamo allora cosa accade in coloro che si convertono, cioè coloro che guariscono poi veramente. Perché l'incontro con Gesù guarisce? La risposta è questa: perché Gesù ci permette di avere un nuovo sguardo su noi stessi. Cioè noi guariamo perché ci insegna a guardarci come Lui ci vede, non come ci vediamo noi. Nel suo sguardo compassionevole, ricco di misericordia, di amore, impariamo quel valore di noi stessi che non attinge più la forza dai riconoscimenti del mondo, dal potere, dal denaro, dalla bellezza, dall'aver ottenuto una certa posizione sociale. No, no, noi nel suo sguardo impariamo il valore di noi stessi sulla base del sentirci amati da Lui. Sentiamo il calore dell'amore nel suo sguardo. Il mondo ci attribuisce un valore in base al successo, alla produttività, ai titoli, e invece attraverso Gesù riscopriamo lo sguardo di Dio sull'essere umano, cioè su come Dio ha concepito l'uomo sin dal principio. E allora tutto assume un colore completamente diverso. E perché accade questo? Perché essere in grado di avere questo nuovo sguardo su noi stessi ci guarisce? Perché appunto, se riflettiamo, noi abbiamo imparato a vedere noi stessi come il mondo vuole che ci vediamo, e abbiamo imparato a misurare noi stessi su quello sguardo del mondo. Uno sguardo che, come dicevamo, misura tutto, tutto parametra sulla base del successo, del potere, della bellezza, del possesso. Gesù invece ci insegna a vedere noi stessi sotto una luce completamente diversa. E così scopriamo di essere stati creati poco meno degli angeli, come ci ricorda il Salmo 8. Leggiamolo insieme questo Salmo. Scopriamo qual è lo sguardo di Dio su di noi, come Lui ci vede. Il salmista si interroga e dice: «Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore l'hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i gregi, gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra». Dunque il salmista, no, si fa questa domanda e osserva: E cosa vede? Vede che addirittura Dio ha posto l'uomo al centro della creazione, che gli ha dato una dignità superiore a qualunque altro essere vivente, e addirittura lo ha fatto di poco inferiore agli angeli. Ma se le cose stanno così, allora, grazie proprio alla luce della parola di Dio, siamo in grado di scoprire l'inganno. Cioè Gesù è venuto a smascherare l'inganno, l'inganno del mondo. Scopriamo che è il mondo ad averci attaccato la lebbra, ma che il Signore può liberarci da tutto ciò che ci deturpa, perché l'uomo porta ancora in sé la bellezza di Dio, riflette la sua immagine, quella immagine che il male fa di tutto per sporcare, per occultare, perché ha come obiettivo quello di separarci dal nostro Creatore. È il mondo che ci vuole lebbrosi, perché così può venderci i suoi rimedi per affrontare il male, rimedi che poi sono altamente tossici, che inquinano ancora di più l'anima e che ci fanno smarrire completamente il vero senso della nostra identità. Rimedi che ammalano le nostre esistenze, i nostri corpi, le nostre relazioni, i nostri sogni. I rimedi che il mondo ci propone ci fanno scivolare proprio in una notte oscura, dove smarriamo completamente noi stessi. E smarriamo lo scopo del nostro essere al mondo. Così assistiamo a scenari terribili, non solo a quello di giovani che scivolano verso la droga, l'alcol, la promiscuità sessuale, ma anche scenario, per esempio, del manager in carriera che è divorato dall'ambizione, che non riesce a fermarsi, che distrugge qualunque progetto di famiglia, di relazione, perché il suo demone è diventato il lavoro. Oppure lo scenario di persone ammalate di fitness, avviluppate in un'idolatria del corpo che rasenta a volte l'autolesionismo. Persone che passano attraverso continui interventi estetici per inseguire ideali fantastici di bellezza, di perfezione, per esorcizzare la paura di invecchiare, la paura della morte. E così, di fronte a tutte le nostre angosce che derivano da questa falsa immagine che abbiamo di noi stessi, il mondo ci presenta rimedi di felicità che lentamente ci avvelenano, ci distruggono, ci distolgono completamente dal destino eterno. Anzi, non se ne parla proprio più. Questi rimedi che il mondo propone hanno proprio lo scopo preciso di farcene proprio dimenticare del destino eterno. Tutto è ridotto alla dimensione terrena. Siamo fatti di terra, torneremo alla terra, punto, non c'è altro. Questi rimedi rendono l'uomo al pari delle cose, al pari di un oggetto, che poi l'usura del tempo renderà sempre più vecchio, guasto, inutile, destinato a scomparire nel nulla, semplicemente qualcosa da buttare. Come non pensare agli aborti, no? Esseri umani equiparati a cose, ingombri di cui sbarazzarci. Ostacoli alla nostra vita super organizzata, sistemata, dove non c'è più posto per un bambino, che diventa un oggetto da buttare. Ma l'uomo è fatto per l'eternità. L'uomo non è una cosa tra le altre cose. E Gesù si è incarnato proprio per venire a ricordarci che siamo fatti per l'eternità. È venuto a dirci che non siamo cose, siamo persone. Gesù è venuto per mostrare lo sguardo di Dio sull'uomo. Ci guarda con lo sguardo del Padre, va oltre la cortina di fumo, va oltre la lebbra, va oltre tutte queste sovrastrutture mortifere che ci avvelenano, che ci deturpano. Gesù è come un grande ed esperto restauratore, che riesce a intravedere l'opera originaria nascosta sotto le croste che nascondono la tela originaria. Dunque, l'incontro con Gesù ci guarisce, perché lui cambia la rappresentazione che noi abbiamo di noi stessi. Dopo averlo incontrato, noi non ci percepiamo più come delle cose, perché il mondo così ci tratta e così il mondo ci insegna, ma lui ci tratta come delle persone, ci chiama per nome. Come non ricordare le parole stupende, stupende del Salmo 146, dove leggiamo proprio, dice il Salmo, egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Cioè, il Signore ci considera singolarmente, no? È una meraviglia. Gesù entra a casa nostra, ci affianca lungo il cammino, lungo la strada della nostra vita. Entra nella nostra storia, perché noi non siamo un numero tra i tanti. Non siamo un oggetto di produzione, di una catena di montaggio, non siamo un prodotto dell'evoluzione. Ciascuno di noi è persona nello sguardo di Gesù. Attraverso lo sguardo di Gesù, la persona scopre di avere un valore intrinseco, al di là del peccato, al di là del dolore, del passato, al di là del giudizio del mondo. Gesù ha il potere di cambiare la narrativa che abbiamo costruito su noi stessi. Cerchiamo di capirlo questo concetto. Nel corso della vita abbiamo costruito via via una storia della nostra vita. Abbiamo imparato a narrarla a noi stessi, agli altri, in un certo modo. Ma l'incontro con Gesù cambia le cose. Gesù ci aiuta a costruire una nuova narrativa di noi stessi. Ci racconta un'altra storia. Ci parla di noi in un modo completamente diverso. Non è più la storia che il mondo ci ha raccontato. Non quella che ci hanno raccontato i nostri genitori, le persone che abbiamo incontrato lungo il cammino e che ci hanno voluto imporre il loro sguardo su di noi, quello che loro pensavano di noi, come loro interpretavano i nostri pensieri, i nostri comportamenti. Gesù ci racconta su di noi tutta un'altra storia, quella vera, quella senza sovrastrutture, senza finzioni, perché ci vede per come siamo realmente. E anche se talvolta può essere un racconto duro, difficile, perché magari Gesù ci mostra cose di noi che avremmo voluto non sapere, no? Anche se Gesù ci mette di fronte al nostro peccato, alle nostre imperfezioni, tutto questo produce comunque guarigione, benessere, felicità. Perché? Perché si fonda sulla verità, ed è la verità che ci rende liberi, ci rende autentici. Gesù è l'unico che può raccontarci la verità su noi stessi. E non lo fa mai in modo arrogante, mai in modo prepotente. Come lo fa Gesù? Pensiamoci. Gesù lo fa mettendosi in ginocchio davanti a noi, lavandoci i piedi. Roba da brividi, se ci pensiamo. Come non accettare allora qualunque cosa quella verità ci mostri di noi stessi? Lui non ci accusa di avere i piedi sporchi. Lui si abbassa a lavarceli. Il mondo ci accusa. Il mondo ci umilia, ci denigra. Ci offende. Il Signore invece ci parla nella verità che è anche carità, cioè ci rivela noi stessi, ci dice come realmente siamo, ma non perché vuol ferirci, non perché vuol mostrare la sua superiorità, la sua forza. No, no, lo fa con carità, perché ci vuole migliori, perché sa che possiamo essere migliori, sa che ciò che siamo non è la migliore versione di noi stessi, diciamo così, no? Assolutamente. E come fa Gesù a saperlo che noi non siamo così, che siamo molto di più? Lo sa perché Gesù conosce intimamente il progetto del Padre sull'uomo. Sa che ogni uomo non realizza se non in minima parte le sue potenzialità. Perché l'uomo viene continuamente deviato da se stesso, dal mondo, dal maligno. L'uomo si lascia sedurre e ingannare e così si smarrisce. L'uomo si sa. Non cammina secondo lo Spirito, come scrive San Paolo, no? Nella lettera ai Galati. E da questo nascono molti problemi. Cosa dice San Paolo? San Paolo dice, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. L'uomo, cioè, dice San Paolo, non riesce in pieno a vivere una vita secondo lo Spirito. La carne, con le sue passioni, il mondo, il maligno che ci ostacola, impediscono la piena realizzazione di noi stessi. Perciò abbiamo bisogno di Gesù, che ci liberi, che porti a compimento quel progetto che Dio ha sull'uomo, su ciascuno di noi. Ma a questo punto potreste chiedermi, sì, ok, ma come faccio a sapere che tutto quello che stiamo dicendo non è un inganno, che non è l'ennesimo invito a credere in se stessi come quello proposto dai corsi motivazionali? Io so che quello che sto dicendo non è un inganno, perché nessun filosofo, nessun guru del benessere è morto per me. Perciò sono certa di quello che dico. Solo Gesù è morto per me ed è da questo che io so di valere qualcosa, da questo amore incondizionato di cui lui non ha soltanto parlato, ma che ha anche dimostrato. Così scopro di essere prezioso, scopro che il mio essere al mondo non è opera del caos o del caso, scopro che dietro la mia vita c'è un pensiero d'amore, una volontà di amore, un progetto di amore. È la croce che mi fa sentire prezioso, ma non perché ho seguito un corso di autostima o di mindfulness come quelli che oggi vanno tanto di moda. È il pormi di fronte alla croce che diventa la misura del mio valore, di quanto valgo veramente. Io sono valsa il valore il sangue di Cristo. Sono valsa il sacrificio del Redentore. Sono valsa il sacrificio del Figlio di Dio che in persona che è morto per me. Per me, come nessun altro è morto per me. Avrebbe potuto Dio liberarmi senza un così grande sacrificio? Senza il supplizio della croce? Certo che avrebbe potuto. Scrive infatti Santa Faustina Kowalska nel suo diario. Santa Faustina scrive: «O Dio, con una sola parola avresti potuto salvare migliaia di mondi. Un solo sospiro di Gesù avrebbe soddisfatto la tua giustizia. Ma tu, o Gesù, hai affrontato per noi una passione tanto tremenda unicamente per amore», dice Santa Faustina, no? «La giustizia del Padre tuo sarebbe stata appagata da un tuo unico sospiro e tutto il tuo annientamento è opera esclusivamente della tua misericordia e di un inconcepibile amore». Dunque, cosa ci sta dicendo Santa Faustina? Ci sta dicendo che è piaciuto a Dio salvarci pagando un prezzo altissimo. E lo ha fatto per amore, solo per incommensurabile amore. E di fronte a questa consapevolezza, ora sappiamo rispondere alla domanda che ci siamo posti all'inizio dell'incontro. In cosa consista il potere di guarigione di Gesù? Nel suo incommensurabile amore. Dunque, cari amici, il nostro tempo è terminato, ma ci lasciamo con questo proposito oggi. Mettiamoci di fronte al crocifisso, in silenzio, e lasciamo che il suo sguardo ci colpisca. Lasciamo che il suo amore arrivi fino al nostro cuore. Accogliamolo quell'amore. Facciamolo scendere in profondità. Sentiamolo nostro e lasciamo che ci guarisca. Bene, allora anche per oggi abbiamo terminato. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.